Allora, buonasera a tutti voi consiglieri, buonasera al segretario generale, al signor sindaco che c'è. Benvenuti a questa nuova seduta del consiglio di oggi, lunedì 15 dicembre. Sono le ore 18:32. Ok, iniziamo a fare la spunta dei presenti. Cagliari Alessandro.
Presente.
Casier Roberta.
Presente.
Congi Mariana, presente. Dal Favo Nicole.
Presente.
Dal Favo Margherita.
Presente.
Dal Favo Michele.
Presente.
De Vigili Danilo. Franzoni Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Caseman Alessio. Caseman Alessio.
Martina, 10 euro di multa.
Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo, giustificato, chiamato, non è indisposto. Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Matteo.
Presente.
Romeri Ivano.
Presente.
Russo Oscar.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Merlo. Così, prima defilato, per i consiglieri chiedo a Russo, consigliere Russo e consigliere Weber, siete d'accordo? Quindi
17
presenti, ok. E Weber. Allora, dell'ordine del giorno che avete in mano, propongo, come ho proposto anche all'interno dei capigruppo, di spostare il punto 3 all'inizio, dando anche modo al tecnico presente, ingegner Flaim. Buonasera. Di presentare il piano di protezione civile comunale. Quindi passiamo. Propongo, se siete d'accordo, di spostare il punto 3 al punto 1. Siete d'accordo?
Sì, sì.
Favorevoli? Sì. Ok. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è l'approvazione del piano di protezione civile comunale del Comune di Mezzo Lombardo, aggiornamento anno 2025. Prego, ingegner Flaim, la parola.
Grazie, gentilissima. Buonasera a tutti, grazie per aver anticipato la presentazione, così dopo vi lasciamo andare avanti. Dovrebbe arrivare anche il collega, dopo, che è colui il quale ha curato tutta una serie di aspetti più nel dettaglio del piano, ma inizio con una breve presentazione di cosa è il piano, a cosa serve e i contenuti del piano. Allora, il piano di protezione civile è uno strumento che serve evidentemente non per un singolo accadimento, ma per dei problemi, diciamo, abbastanza estesi nel territorio comunale. Quindi parliamo di calamità, eventi emergenziali. Si sente? Ah. Si parla quindi di calamità ed eventi emergenziali che coinvolgono a livello, diciamo, non normale la struttura comunale. Vuol dire che richiedono il dispiegamento di forze di protezione civile, che sono quelle delegate per la gestione, appunto, delle emergenze, per risolvere la situazione critica, quindi situazione di emergenza e nella fattispecie situazione di calamità. Ora, la base giuridica ovviamente sono delle leggi provinciali abbastanza recenti, tra l'altro, che disciplinano tutte le attività di protezione civile in provincia di Trento. E nel dettaglio le parti comunali. Ovviamente le parti comunali, quindi le emergenze a livello comunale, sono, ecco il mio collega, le emergenze a livello provinciale sono gestite dal servizio calamità pubbliche, quindi dal dirigente generale del servizio calamità pubbliche e dal presidente della provincia, mentre a livello comunale il tutto è delegato al sindaco e agli organi comunali. Quindi in questo caso parliamo di uno strumento che norma e regola tutte le attività emergenziali di calamità sul territorio comunale, quindi nell'ambito comunale. La normativa appunto la disciplina generale e la delibera dopo della giunta provinciale che ha normato le linee guida, perché le linee guida per la predisposizione dei piani comunali sono normati a livello provinciale in modo da avere un'uniformità dei vari piani, in modo che ogni comune non vada per conto suo, ma si muova nell'alveo, nell'ambito di linee guida ben precise e ben codificate. Ogni 10 anni è previsto l'aggiornamento periodico dei piani, nel senso che un piano nel momento in cui introduce le novità.
Scusa, puoi stare un po' più lontano dal microfono? Perché
un po' più distante? Ah, io pensavo di stare più vicino invece.
No.
Ah no, meglio così? Ah beh, effettivamente. Il piano va costantemente aggiornato, perché ovviamente gestendo dando tutte le linee di gestione delle calamità deve essere aggiornato per quanto riguarda siti, posti e personale, e deve essere comunque revisionato ogni 10 anni con una revisione generale che reimposta il piano come se fosse né più né meno che un piano regolatore. Quindi diciamo che va dietro un po' a quelle che sono gli strumenti di pianificazione del comune. Ecco. Ecco, a cosa serve il piano? Il piano serve innanzitutto per prevedere i possibili scenari di rischio che possono esserci all'interno del comune, a seconda delle attività che sono nel comune, dei rischi specifici che sono nel comune. Serve per, nel momento in cui sono stati previsti, a fare un'attività di prevenzione, quindi ad organizzare, dicendo brutalmente, i soccorsi in modo da mitigare eventuali danni prima che diventino troppo importanti e difficilmente gestibili. Serve a quel punto là, dopo la fase di prevenzione, o meglio, complementare la fase di prevenzione, a soccorrere e quindi a definire chi fa cosa e dove lo fa nel corso dell'emergenza, soprattutto a distinguere fra le diverse emergenze possibili sul territorio comunale. Ecco. Dopo, fatte tutte queste cose, ovviamente predispone delle linee e degli strumenti per tornare alla normalità, quindi per dire uscire dalla situazione di emergenza. Ecco. Ovviamente nel caso di Mezzo Lombardo abbiamo la collocazione geografica particolare, la presenza ovviamente di vincoli di vario tipo, e dopo magari vediamo più nel dettaglio. Ovviamente, come dal punto di vista viabile, eccetto la parte di ferrovia e delle linee stradali, e come punti sensibili, quelli un po' in tutti i comuni, però in particolare a Mezzo Lombardo, abbiamo l'ospedale, le scuole e le zone produttive. Come scenari, diciamo, quindi come eventi di rischio che sono stati individuati, sono ovviamente rischio idraulico, che riguardano i corsi d'acqua, rischio idrogeologico, quindi frane, crolli che possono essere comunque anche quelli correlati a loro volta al rischio idraulico, incendi, rischio sismico, anche se qua in Mezzo Lombardo siamo in zona 4, quindi a bassissima sismicità, esiste comunque il rischio sismico residuo, e ovviamente tutti i rischi collegati e correlati alle attività antropiche, quindi trasporti merci, sversamenti di materiali pericolosi, incidenti di vario tipo. Ovviamente quando parliamo di piani di protezione civile non parliamo del singolo intervento, quindi del singolo accadimento emergenziale, cioè del singolo incidente, ma parliamo di problematiche, quindi attività più estese. Ecco. l'organizzazione, quindi abbiamo il centro operativo comunale che è un po' il cuore di tutta la gestione della protezione civile del comune, perché tutta l'organizzazione dell'emergenza è gestita attraverso appunto il centro operativo comunale, che è presieduto dal sindaco, okay, che ne assume la direzione e coordinamento e si avvale di tutta una serie di persone che gli danno, diciamo, aiuto e sono ausiliari al sindaco. Ecco, la sede dove è stato individuato e dove si individua solitamente il centro operativo comunale in primis è la caserma dei Vigili del Fuoco, e anche nel caso di Mezzo Lombardo è stata individuata lì. La composizione del centro operativo comunale, magari la vedremo dopo più nel dettaglio, però ovviamente è presieduta dal sindaco, che si avvale dopo di tecnici, operatori di soccorso, quindi operatori sanitari, operatori emergenziali, nella fattispecie e in particolare i Vigili del Fuoco, evidentemente conoscono bene il territorio, sono come muoversi sul territorio, oltre dopo tutta una serie di funzioni di supporto dal punto di vista soprattutto tecnico. Ecco. Quindi all'interno del centro le funzioni sono di pianificazione e funzioni tecniche, quindi monitoraggio, e quello va in capo all'ufficio tecnico, di sanità e assistenza ovviamente alla popolazione fragile, perché nel momento in cui c'è un'emergenza la priorità ovviamente è rivolta alle persone fragili, quindi sapere all'interno del comune dove sono le persone fragili, ovviamente sia come collocazione collettiva, come può essere l'ospedale, come può essere la scuola, sia però anche come collocazione singola, cioè sapere come è distribuita sul territorio la collocazione delle persone fragili anche proprio all'interno delle singole abitazioni. Ecco. Quindi dopo coinvolge ovviamente tutta la parte di volontariato, in primis ovviamente i Vigili del Fuoco, tutte le varie associazioni, come possono essere i Nuvola e altre associazioni che possono dare supporto, e coinvolge ovviamente tutta la gestione dopo, oltre che del personale umano, di tutta anche le risorse di mezzi e materiale a disposizione per affrontare l'emergenza. Ecco. Ovviamente il tutto è rivolto a come dire, minimizzare i tempi di fuori servizio di tutto quello che è il servizio idrico, servizio elettrico e via dicendo, perché ovviamente mancando i servizi essenziali vuol dire andare in sofferenza sui servizi anche di supporto. Ecco. Per finire dopo ovviamente con l'ultima, diciamo, una fase che può essere anche contestuale di censimento e individuazione dei danni, che ovviamente serve sia per nell'immediatezza dell'emergenza di sapere dove andare a come dire, dare priorità di intervento, sia per dopo andare a fare una vera e propria stima dei danni. Il piano prevede tutta una serie di sistemi di allertamento che vanno a colori, ma questa è una cosa abbastanza ormai comune, che siete penso comunque abituati anche a vedere, perché fa parte un po' della gestione delle emergenze a livello provinciale, quindi il verde che è l'ordinario, il giallo che è la soglia di attenzione, che si va sull'arancione che è la soglia, diciamo, al secondo posto dell'allarme, quindi un preallarme con possibile convocazione appunto del COC e far presidio sul territorio, per arrivare dopo al vero e proprio allarme rosso, dove tutto diventa attivo al 100% con misure di salvaguardia, evacuazione, misure emergenziali e la vera e propria gestione dell'emergenza, diciamo. Questo si arriva col codice rosso. Ecco. Per poter gestire la situazione ovviamente sono state individuate e si individuano nei piani del tre tipi di aree sostanzialmente. Aree di attesa, che sono punti comunque sempre sicuri, tutte le aree individuate devono essere punti sicuri. A quel punto là, che dove c'è una prima raccolta e c'è la prima concentrazione delle persone, ecco, per dopo arrivare a portare nella gestione dell'emergenza tutte le persone nelle aree invece specificamente destinate al ricovero, e quindi strutture per l'accoglienza temporanea sempre ovviamente, che però possono prolungare per un certo periodo di tempo le persone eventualmente evacuate, quindi che sono state individuate come solitamente si fa, nelle palestre e nelle scuole. Ecco. Il terzo tipo di area invece è un terzo di ammassamento che serve per, come area di deposito sostanzialmente, area di deposito per materiali e per ospitare ovviamente tutta quella che è la colonna del soccorso e tutte le risorse che servono per il soccorso a gestione dell'emergenza che viene dall'esterno. Ecco. Il modo in cui avviene la comunicazione, perché ovviamente in fase di emergenza è fondamentale avere un sistema di comunicazione che sia il più efficiente e efficace possibile. Nel caso di Mezzo Lombardo, ovviamente la comunicazione avviene tramite i canali istituzionali, quindi il sito web e l'albo pretorio, piuttosto con le pagine social del comune, per avere ovviamente la comunicazione istantanea, e sistemi di alert, che sono le applicazioni, e sistemi di chiamata. Ecco. Ovviamente adesso tutto questo funziona se la rete dati è in piedi e ancora funzionante, perché altrimenti l'alternativa è il vecchio sistema di altoparlanti sui mezzi mobili, perché evidentemente in fase di emergenza potrebbe succedere il caso in cui le app e tutti i sistemi che richiedono comunque che rimanga in piedi una bella fetta di rete dati vada in tilt. Ecco, questo dove sono qua? Ecco qua. Noi siamo qua oggi per approvare il piano appunto in Consiglio Comunale, perché è un passo previsto dalla norma, che sia l'approvazione in Consiglio Comunale, né più né meno come il piano regolatore comunale, quindi diciamo che l'iter è uguale identico da quel punto di vista. Dopo ci sarà l'informativa alla popolazione, perché è utile che la popolazione sia messa al corrente il fatto che esiste un piano aggiornato, revisionato, e esistono delle aree dedicate dopo la gestione dell'emergenza, e dopo ovviamente la cosa funziona bene se sono previste delle esercitazioni periodiche, che solitamente sono gestite dai vigili del fuoco, e per testare ovviamente quelle che sono la gestione del COC, appunto, della gestione dell'emergenza. Ecco, ovviamente il piano, come c'è scritto qua, è un sistema dinamico, nel senso che fatto il piano, che non sono altro che tutta una serie di schede e di individuazioni di aree, di procedure e di gestione dell'emergenza, il tutto funziona se dopo, nel momento in cui c'è l'emergenza, allora innanzitutto con una serie di informative e di esercitazioni periodiche, chi deve gestirlo dopo sa almeno come farà a gestirlo, e quindi ha, come dire, la dimestichezza e la consuetudine a gestirlo, e questo si fa appunto con le esercitazioni periodiche. Ma soprattutto dopo funziona se il piano è continuamente aggiornato, avendo come fine il fatto di fotografare la situazione comunale reale e non la situazione magari vecchia di qualche anno o non più attuale. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, passerei la parola al geologo De Mozzi, che magari va un po' più nei dettagli e vi fa vedere alcune tavole, tanto per rendervi conto insomma del lavoro che è stato fatto sul territorio.
Sì.
Sì?
Beh, buonasera, sono De Mozzi Mirko, sono un geologo e da anni lavoro sui piani di protezione civile. Allora, quello che vi ha anticipato l'ingegner Flaim è un po' il senso del piano di protezione civile. In realtà, poi entrando nel dettaglio, il piano di protezione civile è un piano che ogni anno evolve, e voi come Consiglio Comunale dovete essere consci di questa cosa, perché dovesse venire fuori un problema in un comune da qui a X anni del piano, il piano deve essere aggiornato, altrimenti il piano non ha più significato. Mentre un PRG magari mantiene negli anni la sua validità, il piano di protezione civile contiene tutta una serie di dati che devono essere annualmente aggiornati. Per cercare di agevolare questo compito, io vi faccio una promessa, cercherò di essere breve, poi se voi volete approfondire qualche punto me lo dite e lo approfondiamo. No? Per agevolare il piano, torno indietro sulle cartelle complessive, Luca, il piano è diviso in sezioni, vedete, dalla sezione 1 alla sezione 8. e queste sezioni contengono tutta una serie di dati. Tutti i dati sono raccolti in file Word, PDF ce ne sono pochi, proprio perché lì bisogna periodicamente aggiornarli. La sezione 1, apri pure la cartella Luca, è l'inquadramento generale che c'è all'interno del, del comune. Ci sono tutta una serie di informazioni che non sono queste. No, mancano tutte le schede della sezione 1, ma questa è vuota. E c'ho qua il mio, se vuoi, questo, attacca dentro questo. E vi dicevo, nella sezione 1, l'inquadramento generale, sono tutti file che non vi faccio vedere perché, lo sapete meglio di me, descrivono le caratteristiche del comune. Quindi vi faccio l'esempio, numero di persone, numero di bambini sotto i 6 anni, numero di anziani che hanno bisogno di essere spostati in caso di emergenza, l'assetto idrogeologico, la carta delle pericolosità, sono tutti una serie di dati. Aspetta che arrivo, te lo apro su, Luca. Eccolo qua, vedete, sono tutte schede in Word e in cui vengono contenuti tutta una serie di dati. C'è ad esempio l'andamento del clima, l'andamento della piovosità, quali sono i mesi in cui bisogna drizzare le orecchie perché è possibile che ho dei delle giornate di pioggia che mi mettono in crisi magari parte del comune. E quindi sono tutte cose in generale. In fondo, una cosa interessante, quel file che sta evidenziando il collega, è sezione 1 aggiornamento, cioè il tecnico comunale o il consigliere comunale o il membro di giunta hanno la possibilità di aprire quel file e segnare con una X il file che è stato aggiornato. Non è banale questo, perché dovesse succedere qualcosa e viene visto il piano di protezione civile, è importante verificare se quel dato file è stato aggiornato o meno e quando. Vedete qua, con una X si scrive mese, anno e si scrive la X, cioè uno dei file doc si scrive con la X aggiornati. Questi sono quelli che abbiamo fatto noi e vedete che compaiono tutte le X. Questa è la sezione 1, non entro nei dettagli perché il comune lo conoscete ovviamente meglio di me. Sezione 2, torna pure indietro Luca lì, questa parte qua invece incomincia già a descrivere tutti gli aspetti della protezione civile vostra, cioè il vostro stato di fatto. E allora qua trovate dentro come è strutturato il comune, vedete ad esempio il file 4, il comune di Mezzo Lombardo, quindi la giunta comunale, i consiglieri, c'è tutto l'aspetto dei tecnici comunali, vedete tutte queste schede che ovviamente voi le sapete a memoria, ma dovesse arrivare qua in supporto la provincia, la protezione civile della provincia per darvi una mano, ovviamente non sanno tutti i recapiti a memoria e quindi c'è queste schede. E qui c'è il primo, io faccio protezione civile dal 2002, questa è una delle prime cose che trovano i comuni e che invito sempre i comuni a stare attenti. Questi file vanno aggiornati perché fra un anno mi cambia il tecnico comunale, mi cambia il numero di telefono, mi cambia la mail, se non vado ad aggiornarla qua ho dentro un dato sbagliato. Quindi dovete come amministrazione prendervi quel tempo o gestirvi al vostro interno, dei vostri uffici il tempo perché il piano abbia una revisione annuale, come diceva prima Luca, perché avete visto l'ingegnere Flying, perché avete visto i dati che ci sono dentro. Anche qui c'è il file di aggiornamento, ci sono tutti i collegamenti anche con la protezione civile e via dicendo. Poi, anche questo non apro nessun file perché li sapete a memoria meglio di me i vostri dati del vostro comune dal punto di vista organizzativo. Sezione 3 sono gli scenari d'allarme, ne puoi aprire uno, Luca, quello che vuoi, o l'uno o il due. Qui invece vengono descritti, viene descritto il sistema di allarme, cioè come funziona il sistema di allarme in provincia di Trento. Allora, la provincia di Trento ha fatto un protocollo d'intesa, un protocollo di allarme, che viene riportato in queste due schede. In realtà non è che questi vanno aggiornati, almeno che la provincia non esca fra 5 anni con un protocollo nuovo. Però vengono descritte tutte le fasi di attivazione del sistema di allarme. Quindi, ad esempio, questa scheda che fa vedere l'ingegnere Flame adesso, questa è proprio la colonna che deve seguire l'operatore di protezione civile del comune nell'avvisare i vari protagonisti del piano. Quindi prima ad avvisare è il sindaco, poi a scalare i comandanti vigili del fuoco, gruppo di valutazione, quindi quei 4-5 persone che si ritrovano intorno ad un tavolo qua in comune per decidere, e via dicendo tutte le altre azioni. E quindi questo è, diciamo, due schede piuttosto, come dire, rigide, sono definite dalla provincia, e se non ci sono cambiamenti a livello provinciale rimangono uguali. Sappiate che il comune può nominare dei tecnici esperti, nel mio caso, nel caso di Flaim, un geologo, un ingegnere, e l'importante, lo sapete anche qua meglio di me, trasparenza nelle nomine. Quindi o scrivete all'ordine di competenza dicendo di darvi 5 nomi di 5 geologi, 5 ingegneri, poi fate l'estrazione, però ovviamente trasparenza in questo. Cosa fa il tecnico? Beh, io ho un problema di caduta massi, la provincia mi lascia da solo, come comune devo arrangiarmi, allora il sindaco convoca il gruppo di valutazione, che però non è esperto di caduta massi, e il sindaco decide di chiamare il tecnico esperto che gli può dare delle indicazioni. Attenzione, non è il reperibile della provincia. Il reperibile della provincia è tutto un altro ruolo. Okay? Questo è un vostro consulente. Il reperibile della provincia è consulente dei servizi della provincia. Poi, sezione 5. Beh, la sezione 5 è risorse disponibili. Lì avete una valanga di dati. Nelle risorse disponibili, vedete, i file sono tanti. Avete, come vi ha già detto l'ingegnere Fai prima, le aree di attesa. Ogni area di attesa, vedete, ha quel simbolo. Qui c'è una piccola colonna di riassunto, ma se andiamo avanti, ogni area di attesa ha una scheda, un fronte e retro, vedete? Ha la scheda. Dentro nella scheda, se voi fate caso, ci sono dei quadrati verde scuro e verde chiaro. Il verde scuro vuol dire che in quell'area c'è quella caratteristica lì. Quindi, ad esempio, ci sono i bagni, è un'area illuminata, ci si può accedere con dei pullman o dei furgoni, c'è comunque vicino anche la possibilità di acqua, eccetera. Invece, ad esempio, non può essere un atterraggio di un elicottero. Vedete che il verde in basso a sinistra è un verde chiaro. Sotto sono i rischi che quell'area di raccolta può avere. Perché? Vi faccio un esempio banale. Io posso portare delle persone in un'area di raccolta che poi da lì verranno trasportati, ad esempio i vigili del fuoco, nelle palestre comunali, no? Perché devono evacuare un'area. Io li posso portarli in quell'area perché? Perché il mio problema è caduta massi e quell'area magari è a rischio alluvione del noce, però il noce non mi dà problemi, sono venuti giù dei massi, quindi quell'area va bene per quel tipo di problema di caduta massi. È chiaro che se contemporaneamente alla caduta massi o anche l'alluvione del noce, quell'area lì non la posso usare, non posso evacuare delle persone perché gli arrivano i massi in testa e le porto in un'area che poi vengono portati via dal fiume. Ecco, quei quadrati rossi, quando sono accesi, vi dicono, attenzione, quest'area qua va bene, ma non è utilizzabile in caso di... E vedete che c'è alluvione, debris flow, c'è incendio boschivo, valanghe, terremoto e via dicendo. Sotto il sotto c'è invece la parte finale, c'è una scheda di chi sarà il responsabile. Ovviamente non è compilata, perché sarà compilata quando io saprò che il vigile del fuoco tal dei tali è responsabile di quell'area lì. La pagina dietro, vi diceva fronte retro, ci sono delle fotografie, delle foto aeree e delle fotografie dell'area attuale. Ecco, tutte queste aree non ve le facciamo vedere tutte, però con i vostri tecnici comunali e col vostro vigile del fuoco abbiamo cercato di distribuirle su tutto il comune. Quindi il comune, la parte urbana, abbiamo tutta una serie di aree. Alcuni comuni, con questo avevo già detto al tecnico comunale e anche al vostro sindaco, alcuni comuni, comune di Trento, comune di Brescia, comune di Ferrara, comune di Bolzano, hanno esposto in queste varie piazze quel logo che vedete là, un cartello col logo, con scritto area di emergenza e il codice EA03, quello che è. Quindi volendo potrebbe essere uno di quei problemi, uno di quegli obiettivi che diceva l'ingegnere Flaim alla fine della sua presentazione, cioè che cosa fare dopo avete fatto il piano, no? Quindi andare a definire le aree con loro codice. Poi abbiamo, stesso principio, le aree di raccolta, quindi dove le persone si possono fermare una notte, due notti, e qui da noi, visto che le temperature non sono proprio fantastiche, almeno nella stagione invernali, abbiamo cercato di scegliere anche punti al coperto, quindi vedete palestra comunale, sala dalla brida, palestra della scuola superiore Martini, eccetera, cui la gente va dentro, sta dentro una notte, massimo due, e poi torna a casa. Poi abbiamo, e le schede sono analoghe, vedete sono uguali a quelle di prima, questo è il punto medico avanzato, ma se tu Luca scorri ancora più in giù, vediamo un'altra area con la scheda, vedete che è analoga. In questo caso anche qua, dico ad esempio, questa immagine vi dice va bene quest'area qua, ma attenzione, no, se è un problema sismico, se c'è un terremoto in atto, scusate, è verde acceso, va bene anche se c'è un sisma perché è antisismica, ma attenzione che non va bene in caso di caduta massi, perché probabilmente è all'interno di un'area di protezione a caduta massi. E quindi quest'area qua non la sceglierò come se ho caduta massi dove portare la gente a dormire una notte, e sceglierò un'altra. Ecco, questa è la palestra, sono le fotografie con i dettagli. Poi abbiamo le aree di soccorso, che hanno lo stesso tipo di presentazione, in cui io posso fare delle, come dire, portare le persone, in questo caso all'aperto. E voi conoscete sicuramente dalle cronache degli ultimi anni che si utilizza soprattutto in Emilia-Romagna le tendopoli, ok? Le tendopoli sono complesse, bisogna che qualcuno le monti e poi le gestisca, per cui sono un po' complesse. In alternativa può essere comunque utilizzata nel caso in cui non abbia strutture disponibili. Stesso principio, fotografie, vedete lo schema è piuttosto analogo. Tutte queste schede sono estraibili, quindi si possono strappare dal piano e portarle indietro. Poi abbiamo luogo ammassamento soccorritori, vabbè che sorvolo, è praticamente il luogo dove possono arrivare i soccorritori che vi arrivano in forza in aiuto. Poi abbiamo le elisuperfici dove possono atterrare gli elicotteri. Tenete presente che è il pilota che decide dove atterrare, almeno fuori dalle piazzole di soccorso, però qui abbiamo dato qualche indicazione delle aree quelle libere. Poi abbiamo, non li sto a aprire, tutta una serie di informazioni, quindi le farmacie, i medici, abbiamo le utenze privilegiate, cioè quali sono gli edifici che dovete tenere in considerazione. Gli asili nido, ad esempio, sono tra le utenze che dovete più tenere in considerazione, sono dei bimbi da evacuare. Qui avete numeri telefonici, avete riferimento, avete numero di insegnanti, avete numero di bambini all'interno e via dicendo. Poi ci sono le scuole elementari, le scuole medie, e tutta una serie di altri edifici che hanno una particolare importanza. Poi abbiamo le attrezzature, quelle a disposizione del Comune dei Vigili del Fuoco, ma andrei via veloce. Vedete i medicinali e niente, poi come sempre l'ultimo file, quello per quanto riguarda l'aggiornamento. Ecco, questa sezione qua è la sezione che richiede più impegno, perché queste cose qua variano rapidamente e quindi questa va aggiornata. Poi lasciamo stare il 5 un attimo, rapidamente, senza aprirli, Luca, il 7 e il 6 sono due capitoli che vi dicono come informare la popolazione. Quindi potete fare dei dépliant da distribuire, scriverlo sul giornalino, aprire un gruppo Telegram o un gruppo WhatsApp. Attenzione, apro una parentesi perché sono cose già viste. Aprire il gruppo Telegram per l'amministrazione va bene, o WhatsApp va bene, ma deve avere tutte le normative della privacy a posto e deve essere, ovviamente, uno si iscrive e si cancella quando vuole lui, per cui dovete saperlo gestire. Oppure periodicamente fate uscire un volantino, quindi informare la popolazione. E poi le verifiche. Allora, il piano non è che l'abbiamo verificato facendo delle evacuazioni, il piano è un piano scritto a quattro mani facendo sopralluoghi, eccetera. Sarebbe bello che voi, assieme ai Vigili del Fuoco e alle altre, gli altri componenti del Comune, periodicamente organizzaste delle simulazioni. Altra cosa, anche qui non serve evacuare tutto il Comune di Mezzo Lombardo. Basta magari non so, evidenziare un piccolo settore del vostro paese, della vostra cittadina, e provare a evacuare quelle 3-4 case che ci sono lì d'accordo con i residenti. Perché è un modo per incominciare non tanto a far vedere se i Vigili del Fuoco o chi altro sa fare il suo lavoro, ma soprattutto a vedere forze comunali, Vigili del Fuoco, eccetera, lavorare assieme. Questo è l'obiettivo. Ultima sezione, è la più importante, è la sezione 5, scenari di rischio. La sezione 6, scusate, scenari di rischio. Qui voi trovate descritti i scenari di rischio principali. Noi ne abbiamo scelti in particolare due. Allora, questi sono delle cose che trovate anche su internet della Protezione Civile Nazionale. Però gli scenari vostri sono essenzialmente due. Uno è il scenario idrogeologico. voi avete un problema di basso per quanto riguarda il torrente Noce, di alluvione, che però se va fuori non va a incidere in maniera importante sulla parte residenziale, e poi avete un piccolo problema idrogeologico, cioè di alcuni torrenti che scendono dai versanti orientali e che vanno ad invadere in parte la vostra cittadina, anche andando a occupare strade del vostro centro abitato. Per cui c'è tutto questo scenario all'interno che andiamo a descrivere. Vabbè, è molto lungo, quindi non penso che abbiate il tempo, però se volete in futuro ce ne può parlare con più calma. Vedete, qua parte lo scenario e vengono descritte. Qua noi vi faccio vedere invece dopo, per chiudere, la tavola di questo scenario. Poi lo scenario sismico. Lo scenario sismico è un scenario sempre difficile. Perché? Perché dipende dal rischio che abbiamo all'interno della città, del paese. Ora, non tutti gli edifici sono a rischio, a antisismici. Un sisma in provincia di Trento può avvenire, siete in classe 3, per cui un sisma può avvenire. Quello che siamo riusciti a dare noi è quali sono gli edifici antisismici e darvi un paio di indicazioni su come comportarsi in caso di sisma.
4.
Cosa?
4 sono con la zona sismica.
No, 3. 3. I 4 sono a nord, Val di Noce. Ecco, qui è importante cosa? Qui è importante la gestione. Qui si passa, qui non ci... Mentre al scenario idrogeologico avete i livelli di emergenza che va fatto vedere l'ingegner Flamini, no? Il verde, il giallo, l'arancione, il rosso, qui entrate direttamente in problema rosso. Cioè parte direttamente l'emergenza. Ok? La viabilità, bisogna vedere che edifici vengono danneggiati, se crollano o meno, insomma, no? Comunque qua vedete tutta una serie di indicazioni. Questa è la cartografia della provincia di Trento, questa è la pericolosità sismica del vostro terreno, cioè come amplifica le onde sismiche il vostro terreno, qua sono i gradi di sismicità, questa è ancora la carta di microzonazione sismica della provincia e qua sono diverse informazioni che potete inserire all'interno del piano. Questi sono i due grandi scenari. Il comune, voi, l'amministrazione o i servizi tecnici possono decidere di inserire altri scenari. Vi faccio un esempio banale. In Lombardia ci hanno chiesto di inserire la caduta di un satellite, per dire. Okay? Quindi è libertà dell'amministrazione decidere di approfondire qualsiasi altro scenario che voi ritenete opportuno. Okay? Quindi ad esempio c'è il scenario dighe. Volendo potete inserire un scenario dighe, dovesse rompersi la diga di Santa Giustina, per dire, no? Il scenario caduta dal satellite, si inserisce anche il scenario che poi è diventato utile in realtà, di eventuali malattie o di epidemie, come è successo il Covid. Alcuni comuni avevano il piano. Questo voi com'è che lo potete fare? Da soli? No, dovete contattare le strutture provinciali, ad esempio nel caso di epidemie l'azienda sanitaria, e con loro buttare giù alcune indicazioni. Bene, questo è tutto il piano, c'è un manuale di protezione civile che dopo l'approvazione vostra lo completeremo, perché serve la vostra approvazione, e poi ci sono le introduzioni che lasciamo stare. In alto vedete la parola allegati, vabbè, una serie di documentazioni, ci sono anche dei moduli, no, per utilizzare in caso di emergenza, ma quello che mi interessa è andare su cartografia, allegato 1, qui avete tutte le cartografie dei PDF. Allora, non sto lì a aprirvi il vostro dato di fatto, cioè dove sono le strade, dove sono gli edifici, perché questo non lo sapete. Se Luca mi apri, aspetta che non vedo fin lassù. Ok, strutture vulnerabili geologico mezzo lombardo. Allora, com'è fatta la cartografia? Allora, c'è la carta tecnica, puoi ingrandire su una parte. C'è la carta tecnica che vedete lì. C'è a sinistra la carta delle pericolosità, rosso, blu, giallo, giallo P2, rosso, blu P3, rosso P4, P4 è maggiore. E tutti quei simboli che vedete là sono tutte le vostre zone o edifici di emergenza. Quando la zona è gialla, quando la zona è, diciamo, la didascalia è rossa, se Luca adesso me ne trova una, ve la faccio vedere, però un po' più a sud, Luca, forse? No, vai a sud. eccola qua, vai su questa. Ecco, se voi vedete questa, questa qua ha un codice EA12, vedete il simbolo? È un simbolo di raccolta persone. Però vedete che rispetto alle altre, le A12 come le A16, che è il centro di, credo che abbiate lì il centro raccolta materiali, hanno l'evidenziazione in rosso. Cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di crolli, in caso di problema idrogeologico, quelle due strutture sono pericolose. Quindi non le metto nella mia... Quando si trova nel COC, il centro operativo comunale, quando si trova dove distribuire le persone, non le porterà dove c'è l'EA 12, perché è segnato di rosso. Magari manderà una squadra di vigili del fuoco nel EA 16 per vedere se ci sono problemi. Tutte le altre aree sono invece gialle, quindi non hanno problemi. Ma questa è la caduta massi. Vediamo l'altro, Luca, quello idrogeologico, che è più interessante, in caso di idraulica, che è il file sotto, esatto. Ecco, guardate questo, che invece è un po' più delicato. Allora, lascia pur così, Luca. Voi vedete che quel torrente, quel canale, che scende, che taglia mezzo Lombardo a metà, mi origina un'area P3, che è subito sotto il P4, nella parte centrale di mezzo Lombardo, e tutte le campagne fino a Noce in P2. Se adesso, Luca, ingrandisci dove c'è il P3, voi vedrete che all'interno ricadono delle strutture sensibili in questo P3 e sono tutte evidenziate in rosso. C'è un supermercato, c'è un centro commerciale in P3 e uno in P2, ci sono delle aree di raccolta, come vi dicevo prima, non va bene per questo problema qua. Se c'è caduta massi, va benissimo, posso portare le persone là. In caso di problemi idraulico, no. Spostati un po' più verso nord, Luca, un attimo. Ok, c'è anche, se mi ingrandisce ancora Luca, che vedo male, credo ci sia anche una struttura, un alberghetto, H5, H sta per hotel, c'è un asilo nido, ok? Quindi da qua capisco che se mi arriva un 2000, vi ricordate la piovosità, la pioggia fatta nel 2000, io devo un attimino drizzare le orecchie e devo tenere monitorato quell'area lì, ok? E quindi queste carte mi danno tutte queste informazioni qua. C'è una farmacia, credo anche, che ricade in P3 e via dicendo. Devo tenerle monitorate queste strutture. Ovviamente, se domani il comune fa uno studio dettagliato su questo tipo di torrente e vede che quello lì non è un P3, quindi manda la richiesta di depenalizzazione in provincia, la giunta provinciale approva e cambia l'area e da P3 diventa P1, faccio un'ipotesi banale, devo aggiornare il mio piano. Non posso lasciare la cartografia così, ok? E quindi la devo aggiornare. Ultima cosa, e ho finito, poi se avete domande ci siamo. Abbiamo inserito gli hotel. Allora, anche lì noi abbiamo inserito tutti gli hotel che possono ospitare persone. Anche qui non è che si può telefonare all'hotel la sera prima e dire vara, ti mando lì 10 persone. Ovviamente va fatta una riunione, va fatto un incontro magari preparatorio, dire guardate, siete inseriti in protezione civile, per cui magari vi potrebbe contattare e informarli quantomeno che c'è questa possibilità. Ovviamente insomma, uno si telefona, riceve la telefonata e ovviamente un hotel fa anche magari delle difficoltà. E noi abbiamo tutti gli hotel catalogati, quindi avete numero di posti letto, avete la mail e avete il cellulare. Io devo ringraziare il servizio tecnico, e Luca dobbiamo ringraziare il servizio tecnico, perché tutte queste informazioni, una buona parte, essendo noi diciamo terzi, non ci venivano dati perché avevano contenuti di privacy. Quindi il servizio tecnico ci ha fatto da, come dire, da interfaccia, ha raccolto le informazioni, poi ce le ha girate e sono venuti con noi a fare il sopralluogo per raccogliere tutti questi dati. Bon, non volevo rubarvi tantissimo tempo, ho cercato di essere chiaro e sintetico, se avete domande di approfondimento sono qua, insomma, siamo qua.
Grazie Ingegner Flaim e anche grazie al geologo De Mozzi. Ci accomodiamo ai nostri posti. Se qualcuno vuole fare delle domande, prego Consigliere.
Un paio di domande anche che poi mi aiutano a comprendere meglio le cose. Allora, ho visto che l'analisi del rischio verte principalmente su due aspetti, ho visto quello sismico e quello idrogeologico. La fonte, diciamo, perché sono stati scelti questi due in particolare? Sull'idrogeologico ci arrivo, è una cosa che abbiamo sollecitato anche noi in interrogazioni in passato, eccetera. E quello sismico mi lascia più perplesso magari rispetto a un incendio boschivo, che forse con le caratteristiche del nostro territorio poteva essere valutato diversamente. Quindi vorrei capire la scala di valutazione. Detto questo, la seconda domanda è, vista l'analisi del rischio che è stata fatta, dovessimo avere dei capitali da investire nei prossimi anni come amministrazione, quale potrebbe essere l'intervento o gli interventi più interessanti per andare a mitigare le attuali eventuali situazioni di rischio? Visto che siamo qui e abbiamo anche una legislatura lunga, vediamo di ragionare sul futuro oltre che aspettare che capitino i guai. Insomma, questa era... le due domande.
Penso che il sisma è perché coinvolge direttamente il centro abitato più che l'incendio. Ecco, quindi da quel punto di vista è proprio un livello di rischio maggiore nel momento in cui, al di là della pericolosità, del livello di pericolosità, è proprio la magnitudo dopo che si riversa sull'abitato. Ecco. Sicuramente dopo, penso che come gestione dell'emergenza in Trentino siamo molto avanti per come è gestita l'emergenza in modo capillare con i singoli corpi sparsi sul territorio e col fatto che in provincia di Trento, a differenza della maggior parte delle altre regioni d'Italia, la protezione civile comunque fa capo alla provincia e è gestita direttamente dalla provincia, tanto più che nel momento in cui il problema è sovracomunale e provinciale interviene direttamente a quel punto la provincia, ma anche se è comunale in realtà interviene direttamente la provincia. Quasi sempre, o no Mirko, come gestione dell'emergenza a livello di mezzi che non siano prettamente comunali?
Sì, la cosa è questa, in risposta a quello che diceva l'ingegnere Flaim. Allora, nel resto d'Italia, nelle regioni ordinarie, i comuni devono intervenire loro in protezione civile, non c'è la regione che interviene, quindi il piano di protezione civile nelle altre regioni c'è ormai prima del 2000, quando i provinci di Trento ancora non esistevano, proprio perché nel resto d'Italia, nelle regioni statuto ordinario, sono i singoli comuni che si devono attrezzare. In provincia di Trento diciamo che in caso di emergenza una buona parte interviene la provincia, o quantomeno vi dà supporto la provincia, su questo non ci piove. Per quanto riguarda il sisma, è come diceva l'ingegnere Flaim, cioè noi abbiamo cercato nell'incarico che abbiamo avuto di scegliere quei due rischi, quei due pericoli che possono incidere in maniera importante e rapidamente sulla popolazione, sul centro abitato. Anche l'incendio, infatti l'incendio è uno degli scenari e infatti nelle carte che sono allegate al piano troverà l'allegato della pericolosità da incendi boschivi nelle carte che abbiamo dato. Non abbiamo fatto uno scenario degli incendi boschivi perché va meno a incidere la parte urbana, diciamo, però è possibile fare uno scenario anche sull'incendio boschivo. Allora, l'idrogeologico mi pareva che fosse chiaro, ha detto anche lei. Allora, il sisma è che noi, non so se magari nel vostro lavoro vi venite a contatto, io e l'ingegnere Flaim sicuramente. Allora, il problema del rischio sismico in Italia negli ultimi 15 anni è cambiato. Cioè, prima si pensava che il Trentino fosse asismico sostanzialmente, come la Sardegna, oppure poco sismico. In realtà, con la revisione delle carte della sismicità, in realtà il Trentino, almeno diciamo da Trento, poco nord di Trento in giù, in realtà è una regione sismica, non come può essere il Friuli Venezia Giulia o altre regioni dell'Appennino, ma in realtà rientra nella parte sismica, tant'è che alcuni comuni a sud del Trentino, tipo Ala, sono addirittura andati in zona 2, la scala va da 1 a 4, e loro sono in zona 2. Ma ricordatevi che queste aree qua, 1, 2, 3, 4, non servono tanto a noi tecnici per progettare strutture antisismiche, servono più che altro alle amministrazioni per quanto riguarda la parte di pianificazione. E allora, essendo mezzo lombardo in zona 3 essendo un centro di collegamento tra la Val di Non e la Val d'Adige, ci sembrava opportuno inserire questo rischio qua. E poi c'è l'idrogeologico, che è importante. Per quello che ho visto io, secondo me voi come amministrazione potreste lavorare assieme su due aspetti che sono essenzialmente analoghi per tutti i comuni. Il primo aspetto, sensibilizzare la popolazione, quindi trovare un modo, vi dicevo prima, giornalini o via dicendo, di informare la popolazione che c'è questo piano, anche andando a codificare le aree che avete visto. Non aspettatevi che, perché credo che voi siete uguali un po' a tutti il resto d'Italia come gente, non aspettatevi che i cittadini ne siano fieri e vengano qua a flotte a sentire il piano. Però vedo che paga molto la perseveranza, cioè a forza di parlarne la gente incomincia a capirlo. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, lo dico da geologo, credo che l'ingegner Flaim mi sostenga, interverrei sulla parte idrogeologica, quindi lo studio approfondito dei vostri torrenti che avete. Ho visto che ci sono tante APP, che sono aree di approfondimento, che quindi non danno, come dire, il livello di pericolosità. Non è che dicono penalità 4, 3, 2, 1, no, dicono APP, cioè approfonditele. Ecco, può essere come obiettivo di legislatura, visto che mi ha detto che avete tanti anni, approfondire questo tema qua.
Grazie. Prego, consigliere, avevi un'altra domanda? No? Prego, suo sindaco.
Grazie. Beh, innanzitutto volevo ringraziare il dottor Flaim e il dottor De Mozzi per l'ottimo lavoro e ringraziare anch'io la struttura comunale che li ha seguiti, i vigili del fuoco e tutte le persone che si sono messe a disposizione per aggiornare questo piano che, come si diceva prima, è un piano importante, un piano che dovrebbe essere rivisto probabilmente ogni anno per capire se ci sono anche delle nuove dinamiche anche sotto l'aspetto della prevenzione, e che noi avevamo, diciamo, come gran parte di tutti i comuni, un deficit su questo, perché avevamo un piano di protezione civile che era aggiornato da una decina d'anni. Detto questo, credo che sicuramente verranno fatte, come chiedeva anche il consigliere Pavanelli, verranno fatte delle serate informative su questo, ma soprattutto, come diceva l'ingegner Flaim, il tema nostro, anche su quello che diceva lei della prevenzione, cosa possiamo fare nella nostra legislatura, è quasi sempre oggetto di finanziamento da parte della provincia. Se voi vi ricordate, negli ultimi 10 anni Mezzo Lombardo ha potuto fare tutta la rivisitazione della parte alta del paese con delle nuove barriere paramassi che sicuramente hanno mitigato il rischio, perché il rischio zero non esiste. Detto questo, c'è massima attenzione su l'intervento anche che verrà fatto, credo, nel corso del 26, dell'allargamento della seconda parte del Rio Fai, dove, diceva proprio il geologo, dove ci troviamo un centro commerciale, ci troviamo una farmacia, un supermercato, l'Orvea di fianco, dove praticamente adesso partiranno anche, immagino, da parte della provincia tutte le richieste per fare anche degli espropri e per rendere diciamo più sicura quella parte del paese, perché poi si va oltre e il Rio scende nella zona industriale, e anche su quello sarà da parte della provincia, non credo nei prossimi 2-3 anni, ma in seguito, attenzionato per un finanziamento per poi allargarlo anche lì e per poi farlo scendere giù nella zona del biotopo. Per cui su questo c'è la massima attenzione, però secondo me era doveroso rivederlo, anche perché sennò i termini e comunque le responsabilità ricadono soprattutto sul sottoscritto, e per cui credo che aver fatto, e ribadisco, sono anche molto contento del lavoro svolto, e anche a qualche mio collega ho anche segnalato l'attività che è stata svolta e fatta, anche perché ci sono, credo, il 50% dei comuni trentini che erano nella nostra stessa situazione, per cui anche all'interno della comunità di Valle si sono mossi per fare gli aggiornamenti dei piani, anche se la provincia giustamente ha la sua competenza, non riesce a avere proprio una struttura che riesca a dar seguito a tutti i comuni trentini, e per cui è stato sicuramente meglio riuscire ad andare a trovare dei professionisti come loro, che hanno fatto un lavoro secondo me molto importante. Grazie.
Sì, se posso aggiungere solo una cosa, la provincia ha anche attivato gli strumenti che sono molto importanti da usare dopo nel futuro, perché oltre a finanziare le nuove opere come voi avete fatto a Monte del Paese, adesso hanno cominciato anche a gestire la parte di manutenzione di queste opere, perché il fatto di avere delle opere di mitigazione del rischio, come possono essere dei rivestimenti in fune piuttosto che una barriera paramassi, anzi caso classico probabilmente è proprio la barriera paramassi, che è un bellissimo strumento che è lì, che presidia tutto quello che è sotto. Però è uno strumento nella sua semplicità che è anche molto complesso, perché è fatto da strutture in metallo, con tutta una serie di freni, di ancoraggi. Ecco, è importante, dopo aver messo in opera queste opere, andare a ogni tanto fare una perlustrazione, fare dei monitoraggi, fare una manutenzione e soprattutto fare dei piani di manutenzione per dopo tenerle ovviamente sempre in salute, perché avere una barriera paramassi con dei freni magari danneggiati vuol dire che di fatto tutta la parte che c'è a valle è completamente sprotetta, e la provincia dovrebbe cominciare, penso da partire dall'anno prossimo, a finanziare appunto interventi di manutenzione di queste opere, che è un'ottima scelta sicuramente del legislatore da quel punto di vista. Ecco.
Grazie ingegnere. Qualcun altro che vuole fare la domanda ai tecnici?
Noi saremmo pronti per la dichiarazione di voto. Voteremo favorevolmente, anche noi siamo rimasti molto ben impressionati dal lavoro svolto, ringraziamo i tecnici e gli uffici, abbiamo notato la quantità di lavoro che è stata investita anche nei nostri uffici e ci rendiamo conto della quantità di lavoro che ci servirà poi per tenerlo aggiornato negli anni. E quindi comunque un ringraziamento e siamo favorevoli.
Grazie consigliere Pavanelli. Quindi sì, lasciamo liberi i tecnici e grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi dell'attenzione.
Buon lavoro e buone feste.
Buon lavoro e anche buone feste.
A voi buone feste.
Prego, Nicole. Grazie, buona serata. Allora pongo a votazione l'approvazione del piano di protezione civile comunale del comune di Mezzolombardo, aggiornamento anno 2025. Voti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Grazie. Passiamo quindi al secondo punto posto del giorno, interrogazione della lista civica Futuro Insieme, situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale, richiesta date aggiornati su episodi criminosi ed efficacia del sistema di videosorveglianza. Prego il proponente, se vuol leggere.
Oggetto, situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale, richiesta di dati aggiornati su episodi criminosi efficaci del sistema di videosorveglianza. Alcuni cittadini hanno segnalato ai sottoscritti consiglieri comunali un grave episodio di aggressione ai danni di una giovane ragazza venuta in via Mazzini nelle scorse serate. Al suddetto evento si aggiungono altre recenti segnalazioni di ripetuti furti nelle abitazioni. Il ripetersi di notizie simili ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, riportando alla memoria la catena di furti che aveva interessato il territorio comunale lo scorso anno. La sicurezza dei cittadini rappresenta un bene primario e una priorità assoluta per l'amministrazione comunale. Rilevato che negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha investito risorse significative nell'implementazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio, è fondamentale monitorare costantemente l'andamento dei fenomeni criminosi per adottare tempestivamente le opportune contromisure. I cittadini hanno diritto di essere informati, nei limiti consentiti dalla normativa sulla privacy e dalle esigenze investigative circa lo stato della sicurezza delle proprie comunità. Considerato che una corretta comunicazione istituzionale sulla sicurezza può contribuire a rassicurare i cittadini e a rafforzare il rapporto di fiducia con le istituzioni locali, è necessario valutare l'efficacia degli investimenti effettuati in termini di prevenzione e contrasto alla criminalità, la collaborazione tra l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e i cittadini rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sicurezza sul territorio. Si interroga il sindaco e la giunta comunale per sapere quale sia l'attuale situazione della sicurezza nel territorio comunale, con particolare riferimento alla borgata di Mezzo Lombardo e alla zona di via Mazzini. Se siano disponibili dati aggiornati relativi al numero e alla tipologia di denunce e segnalazioni ricevute dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine competenti sul territorio negli ultimi 12 mesi con confronto rispetto al periodo precedente. Quali risultati abbia prodotto il sistema di videosorveglianza implementato negli ultimi anni, sia in termini di prevenzione che di supporto alle attività investigative? Quali azioni concrete l'amministrazione comunale intende intraprendere o abbia già intrapreso per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il ripetersi di episodi analoghi? Se sia possibile fornire ai cittadini, nel rispetto della necessaria riservatezza dell'indagine e della normativa, informazioni e rassicurazioni circa lo stato della sicurezza pubblica e le misure adottate dall'amministrazione.
Grazie consigliere Pavanelli, lascio la parola al sindaco.
Grazie presidente. Allora, in risposta all'interrogazione situazione della sicurezza pubblica del territorio comunale, richiesta dati aggiornati su episodi criminosi ed efficacia del sistema di videosorveglianza. Premesso che l'amministrazione comunale ha ben presente la situazione di sicurezza a 360 gradi del territorio e dei suoi cittadini, ricordo che l'amministrazione da me guidata e quella precedente ha investito molto in questo ambito, implementando un sistema di videosorveglianza negli ultimi 10 anni, raggiungendo il numero di 82 telecamere che garantiscono una copertura capillare del nostro territorio. Prima di rispondere puntualmente ai quesiti posti in interrogazione, desidero ringraziare la Polizia Locale, la locale stazione dei Carabinieri e tutte le forze dell'ordine per l'impegno profuso nel garantire un servizio puntuale e prezioso ogni giorno. In particolare in questo periodo caratterizzato da alcuni episodi di furto, va riconosciuto l'impegno straordinario dimostrato anche grazie alla collaborazione del Comando della Compagnia Carabinieri di Trento e dell'Unità Cinofila della Polizia Locale di Trento nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Facenti. Risposta all'interrogazione. Al punto 1, quale sia la situazione della sicurezza del territorio comunale, con particolare riferimento alla borgata di Mezzo Lombardo e della zona di via Mazzini. La situazione del territorio è monitorata costantemente dalle forze dell'ordine e in via Mazzini verranno a breve installate numero 2 telecamere. Punto 2. Se siano disponibili dati aggiornati relativi al numero e alla tipologia di denunce e segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine competenti sul territorio negli ultimi 12 mesi con un confronto rispetto al periodo precedente. Sì, si vede la relazione allegata del comandante della Polizia Locale, perché probabilmente i consiglieri l'avranno vista, il comandante ha mandato una relazione.
In realtà non l'abbiamo vista.
No, non ve l'hanno inviata, allegata?
Non erano nei documenti del Consiglio.
Allora prima, c'è allegata, magari dopo ve la do anch'io, che ce l'ho qui, c'è una relazione molto puntuale del comandante con accessi alla videosorveglianza da parte delle forze dell'ordine e tutti anche i reati e l'attività svolta. Anzi, chiedo al segretario di verificare come mai non sia stata... No, dicono che non l'hanno... E dovrebbe esserci un allegato, dovrebbe esserci l'allegato alla risposta. Allora adesso proseguiamo. Punto 3. Quali risultati abbia prodotto il sistema di videosorveglianza implementato negli ultimi anni sia in termini di prevenzione che di supporto nell'attività investigativa? Nella relazione del comandante della Polizia Locale viene evidenziato che, grazie all'utilizzo della videosorveglianza, è stato possibile portare a termine numerose attività investigative. 4. Quali azioni concrete l'amministrazione comunale intende intraprendere o abbia già intrapreso per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il ripetersi di episodi analoghi? L'amministrazione continuerà nel dialogo costante con i cittadini e con le nostre forze dell'ordine attraverso verifiche che vengono già effettuate settimanalmente. Se necessario, su richiesta degli organi di polizia, provvederà a implementare ulteriormente l'impianto di videosorveglianza, che ricordo essere già il più numeroso all'interno del territorio controllato dalla Polizia Locale Mezzo Lombardo, Mezzo Corona, San Michele all'Adige e Rovere della Luna, con 82 apparati previsti entro la fine del 2025, destinati a diventare 84 all'inizio del 2026, su un totale di 150. 5. Se sia possibile fornire ai cittadini, nel rispetto della necessaria riservatezza delle indagini e della normativa sulla privacy, informazioni e rassicurazioni circa lo stato della sicurezza pubblica e le misure adottate dall'amministrazione. I dati forniti nella relazione della Polizia Locale sono molto esaustivi e con questa risposta all'interrogazione vengono di fatto resi pubblici. Saranno state mura nei prossimi mesi attivare percorsi di sensibilizzazione con la collaborazione delle forze dell'ordine, che già hanno iniziato ad incontrare gli studenti delle scuole medie e del Martini, con iniziative formative che verranno estese all'intera cittadinanza. Ricordo che nelle prime sedute del 2026 verrà invitato il comandante della Polizia Locale per presentare i dati relativi alle attività svolte durante tutto il 2025. Per quanto riguarda l'attenzione al tema della criminalità e della sicurezza all'interno della comunità di Valle, siamo in attesa di incontrare il commissario del governo per valutare la possibilità di attivare un patto per la sicurezza urbana. Se coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. Grazie.
Grazie. Sindaco, prego, consigliere.
Breve risposta, ho trovato i dati, erano nell'allegato, effettivamente non erano negli atti del Consiglio, tutto lì, però va benissimo. E sono soddisfatto della risposta, i dati sono molto interessanti, la tabella è completa e il motivo principale per cui abbiamo fatto l'interrogazione era proprio quello di rendere note le informazioni e l'utilizzo delle telecamere, che secondo noi sono comunque lo strumento di rassicurazione, diciamo così, più efficace. Quindi bene, siamo soddisfatti.
Grazie consigliere. Passo quindi alla seconda interrogazione, presentata sempre dalla lista Futuro Insieme. Prego il relatore, sempre lei, consigliere? Sì, perfetto, grazie.
Sempre più anziani qua, tocca lavorare. Allora, interrogazione Futuro Insieme, qualità dell'aria nel comune di Mezzo Lombardo, richiesta di dati e iniziative per la tutela della salute pubblica. Questa è la risposta, scusate. Allora, oggetto qualità dell'aria nel comune di Mezzo Lombardo, richiesta di dati, iniziative, tutela della salute pubblica. Numerosi cittadini di Mezzo Lombardo hanno manifestato ai sottoscritti consiglieri preoccupazione e disagio a causa di una percepita scarsa qualità dell'aria, in particolare in determinate fasce orarie e in specifiche aree del territorio comunale. Tali segnalazioni si concentrano primariamente in prossimità di aree ad alta densità veicolare, con particolare criticità nei punti di potenziale ingorgo, rallentamento come passaggio a livelli, le arterie principali e soprattutto negli orari di punta. L'accumulo di veicoli fermi o in coda con motori accesi è notoriamente una fonte significativa di emissioni inquinanti, ossidi di azoto, particolato, che impatta direttamente sulla salute dei residenti. Con l'arrivo della stagione invernale si registra un notevole incremento dell'uso di impianti di riscaldamento a biomassa, stufe e caldaie tradizionali, e sussistono forti dubbi e segnalazioni in merito al loro corretto utilizzo, il che può contribuire in modo sostanziale al superamento dei limiti di particolato atmosferico. La tutela della salute pubblica e la promozione di un ambiente salubre sono doveri primari dell'amministrazione comunale, come stabilito dai principi fondamentali della nostra Costituzione e dalle normative regionali e provinciali in maniera ambientale. E dati di monitoraggio. Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e la Giunta per conoscere i dati di monitoraggio. Esistono dati ufficiali o rilevazioni specifiche relative alla qualità dell'aria, in particolare PM10, PM2,5, NO2, misurate all'interno del territorio comune di Mezzo Lombardo attraverso centraline fisse mobili o altri strumenti a riferimento agli ultimi 12-24 mesi, accessibilità dei dati. Nel caso in cui i dati esistono, è possibile rendere accessibile alla cittadinanza e al Consiglio Comunale e con quali modalità? Iniziative in essere, quali azioni concrete sono state intraprese o sono in programma per contrastare le fonti di inquinamento da traffico veicolare, specialmente nelle aree più critiche? Sensibilizzazione e controlli di riscaldamento. Il Comune intende avviare una campagna di sensibilizzazione mirata all'uso corretto degli impianti di riscaldamento a biomassa e sulla necessità di utilizzare solo combustibili idonei al fine di ridurre le emissioni di particolato? Sono previsti controlli a campione in merito. Iniziative future, traffico, l'amministrazione valuta di l'introduzione di misure più incisive per incentivare lo spegnimento dei motori in caso di sosta o lunghe attese, ad esempio tramite cartolinistica specifica o campagne informative nei punti nevralgici.
Grazie Consigliere Pavanelli, lascio la risposta all'assessore Gasperetti, competente.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In relazione alla vostra interrogazione consigliare, protocollo numero 13.001 del 12.11.25, concernente la qualità dell'aria sul territorio comunale, si comunica quanto segue, a seguito delle verifiche effettuate con gli enti competenti. Risposta numero 1. Nel territorio comunale risulta attiva una centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da APA, ubicata in area agricola, confinante con il comune di San Michele all'Adige, sulla PF 1001/1 in CC Mezzo Lombardo, e dietro c'è la mappa allegata. Numero 2. I dati rilevati dalla centralina sono consultabili al seguente link bollettino.appa.tn.it/aria/stazione/22. Risposta numero 3. Per quanto concerne le azioni da intraprendere, l'amministrazione procederà a una verifica puntuale della situazione presso la sosta di passaggio a livello e, qualora già non presenti, provvederà all'installazione di cartelli volti a invitare gli automobilisti allo spegnimento del motore durante l'attesa. Risposta numero 4. Si provvederà a interfacciarsi con la provincia autonoma di Trento per valutare eventuali ulteriori azioni mirate. Risposta numero 5. Si invia quanto esposto al punto 3, trattandosi della medesima tematica oggetto del quesito. Grazie, se ci sono domande siamo a disposizione.
Grazie assessore.
Anche qui breve risposta. Sì, grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta dell'amministrazione, sono molto poco soddisfatto del posizionamento della centralina. Proprio nel punto più distante in assoluto dai centri abitati, meglio di così non si riusciva. E oggettivamente poi mi sono anche visto, ho visto il link ai dati, sono andato a guardarmeli e nonostante il posizionamento ho trovato un paio di sforamenti a ottobre e a settembre su alcuni punti critici. Questo mi fa pensare che forse dovremmo pensare di spostarla o comunque di o farcene una nostra o chiedere all'APA di metterla in una posizione che abbia un pochino più di senso, perché potremmo scoprire brutte notizie, temo, perché se lì rileviamo degli sforamenti, temo che qui nelle zone più centrali o a ridosso della statale potremmo trovare veramente delle brutte scoperte. Quindi, bene, molto bene, ho visto anche il sito, quello con la raccolta dei dati, sembra è molto facile da usare, i dati sono aggiornatissimi e ci sono anche dati storici molto lunghi, quindi sono soddisfatto della risposta, detto, meno della parte provinciale, che da quel punto di vista proprio no.
Grazie consigliere, prego assessore.
Abbiamo chiesto delle centraline mobili da appunto posizionare nei centri strategici, che però purtroppo al momento sono tutte impegnate, perciò la richiesta verrà fatta ancora, però penso che non a breve, quello è il problema.
Piccola segnalazione tecnica legata un po' alla mia professione. Esistono dei dati disponibili in modalità aperta, ma sono recentissimi, per cui di scarsissima diffusione, legati alle letture del satellite Copernicus, che è entrato in orbita l'estate scorsa, e fornisce dei dati con precisione altissima e anche con una bella densità su tutti i livelli inquinanti misurati tramite delle fotogrammetrie. Però mancano ancora strumenti di diffusione, eccetera. Però potrebbe essere interessante anche al posto della centralina di terra avere almeno quel tipo di informazione.
Grazie consigliere, prego signor sindaco.
No, volevo anche magari dare una piccola integrazione, che secondo me questo sarà un ottimo servizio che potrà dare AIR nei prossimi anni. Abbiamo già inserito, mi dispiace che non ci sia qui il tecnico Nardon, stanno testando degli strumenti che possano poi essere installati sia all'interno degli edifici ma anche all'esterno, anche sui pali della luce, che dovrebbero darci anche tutte queste tipologie di attività dal traffico e anche dal sistema di misurazione delle PM10. Per cui questo lo discuteremo domani, che abbiamo assemblea di AIR, ma sicuramente sarà un progetto che verrà portato avanti nei prossimi mesi.
Grazie. Passiamo al quarto punto posto del giorno. Scusate. Convenzione per la gestione associata e coordinata del piano giovani di zona tra la comunità rotaliana Königsberg e i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Rove della Luna, San Michele all'Adige e Terre d'Adige. Prego, consigliere delegato Dal Fovo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Avete visto dagli atti che c'è il rinnovo per la convenzione del piano giovani tra la comunità rotaliana Königsberg e i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Terre d'Adige, Rovere della Luna. Il 28 ottobre è stata approvata dai sindaci in comunità di valle e ha una durata di 5 anni. Chiediamo l'approvazione. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Dal Fovo.
Grazie Presidente. Noi sicuramente siamo favorevoli alla continuazione di questa iniziativa, che sicuramente è molto bella e fa onore. Solo un piccolo appunto, abbiamo letto anche il parere tecnico e insomma ci sono alcune note un po' discordanti. Speriamo che negli anni a venire si riesca a fare un lavoro fatto bene, insomma, con tutte le attenzioni del caso, come non è stato fino adesso, quindi cerchiamo di rinnovarlo con anche la testa. Volevo solo dire questo.
Grazie consigliere Dal Fovo. Prego altri che vogliono prendere la parola. C'è nessuno, allora poniamo in votazione la gestione associata e coordinata del piano giovani di zona rotaliana Königsberg. Approvazione del schema di convenzione per la gestione associata e coordinata dal piano giovani di zona per il periodo 2026-2030.
Avevo già tirato sul braccio, no? Scusa.
Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Ecco, passiamo all'ultimo punto posto del giorno. Approvazione dello schema di convenzione. Sì, approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla comunità rotaliana Königsberg dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, nido d'infanzia, anni educativi 2026-27, 27-28, 28-29. Prego, il sindaco.
Grazie Presidente, anche qui come il punto precedente andiamo a approvare la convenzione per i prossimi fino al 2030. Come avrete visto, credo che la consigliera Dal Fovo, visto che era molto attenzionato al tema, c'è stata la possibilità di un ampliamento anche dei numeri dei posti sull'asilo nido, e per cui il mezzo lombardo passa da 6 a 16, e poi invece il mezzo corona ha aumentato anche lui proporzionalmente, per cui passiamo dai 23 posti che c'erano adesso ai 39 posti. Però stiamo sempre e continueremo sempre a monitorare la situazione, anche perché, come aveva anche lei evidenziato, stiamo facendo delle analisi puntuali e magari sarà nei prossimi mesi l'occasione anche per fare un incontro per capire anche se c'è effettivamente poi l'esigenza di fare un nido gestito dal comune, e per cui stiamo già verificando delle situazioni. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Dal Fovo.
Grazie, se posso fare un breve intervento, proprio, beh, immagino che ve lo aspettavate, anche visto il tema. E, sì, diciamo che ci ha lasciato un po' spiazzati vedere subito una prosecuzione dei fatti sul tema dell'asilo nido, come dire, lasciando tutto come si è sempre fatto e mettendo in pausa il possibile sviluppo di quello che ci eravamo detti anche a seguito dell'approvazione bipartisan della nostra mozione in febbraio di quest'anno. E sicuramente è una nota positiva il vedere più spazio nel nido sovracomunale per quanto riguarda i bambini di mezzo lombardo, quindi questa è una nota a favore. E tuttavia vorremmo vedere anche qualcosa di più, per esempio appunto questo studio di fattibilità sul servizio di nido di infanzia fatto a mezzo lombardo lo state provando a fare, avete iniziato a fare un tavolo, io mi immagino che abbiate portato il tema dentro anche in comunità di valle, però non possiamo saperlo se non ci dite qualcosa, quindi ci piacerebbe sapere anche questo. E poi anche vorremmo sapere come ci impegna questa delibera, insomma questa proposta di delibera che portate oggi, perché di fatto quello che stiamo andando a votare è poi la continuazione di quello che si è sempre fatto, quindi per altri 4 anni a partire da agosto dell'anno prossimo si continuerà questa convenzione. Quindi l'idea è quella di continuare questa convenzione, oppure comunque c'è la possibilità di retrocedere? Questo era quello che mi chiedevo. E basta sostanzialmente questo.
Grazie consigliere. Prego sindaco.
No, allora sicuramente la questione che era stata sollevata da lei qua con tutti anche i sindaci è stata verificata in comunità di valle, non in maniera definitiva, siamo ancora in una fase con il segretario della comunità di approfondimento. Per quanto riguarda mezzo lombardo, su questo posso esprimermi io, sicuramente noi, come gli ho detto prima, stiamo facendo anche delle nostre valutazioni per verificare la possibilità, come alla VIS, di dare anche una risposta magari più diretta nei prossimi anni. Sicuramente intanto partiremo con questa convenzione e poi faremo le debite verifiche. Secondo me sarà, e questo lo posso già assicurare, sarà anche condiviso insieme a voi, visto che sul tema eravate stati molto puntuali, mi piacerebbe proprio anche condividere i prossimi passi, e per cui quando ci saranno delle novità sicuramente verrete informati e si farà un tavolo per capire anche come andare a definire la cosa se dovesse esserci lo sbocco di fare un asilo nido nel nostro territorio. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Prego.
Grazie, chiudo solamente, rispondo anche al sindaco. E, bene, grazie della risposta e quindi rimarremo volentieri in attesa dei nuovi sviluppi e per poi anche discuterne insieme, perché sicuramente la materia è importante per tutti noi, per noi quanto per voi, e quindi ci piacerebbe appunto prendere parte a questo cambiamento.
Grazie. Poniamo allora in votazione la delibera, ovvero l'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla comunità rotaliana a Königsberg dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, nido d'infanzia, anni educativi 2026-27, 27-28, 28-29. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Grazie consigliere Russo. Ok, una breve nota, quindi l'ordine del giorno finisce qui. Permetto che il prossimo consiglio comunale relativo poi al bilancio verrà fatto il 29, così parlando prima con i rappresentanti dei gruppi, faremo anche la capigruppo verso il 22, lunedì, se non sbaglio, sì, alle 18. Intanto sì, non l'avevo dimenticato, da parte mia gli auguri per un buon Natale intanto, anche le vostre famiglie. No, baci no. Saluti, grazie ancora, buona serata.